Ciao a tutti quanti, è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì appunto dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle 19 alle 20. In regia con me qua appunto c'è l'amico Ettore Ruzza che ormai lo conoscete perché è un grande frequentatore e seguitore della trasmissione e vi rubiamo comunque oggi un po' di tempo perché avremo in collegamento Laura Rangoni appunto che è autrice del libro Il Paganesimo, pubblicato dalle edizioni Senia, e ci parlerà appunto del libro. Purtroppo, come sapete, Radio Gamma 5 è una radio povera e di conseguenza no, ha problemi di collegamenti, ha problemi di miscelazione delle chiamate e così via. Perciò faremo parlare il più possibile Laura e dopo, casomai, parlerà appunto delle tematiche celtiche il nostro amico Ettore. E siamo appunto in attesa del collegamento, penso che sia questione ancora di qualche minuto. Io vi ricordo appunto che allora il libro è Laura Rangoni, Il Paganesimo, Senia Edizioni, costa 6,50 €, è un libro composto su vari argomenti che fa un discorso sia storico sia appunto particolare, moderno, e praticamente parte alla ricerca di una definizione del paganesimo, le tracce dell'antica dea, le religioni del vicino oriente, la religione egizia, la religione egea, le religioni mediterranee, la religione dei popoli del nord e dopo appunto prosegue con i culti misterici, il neopaganesimo e le organizzazioni neopagane. Tra l'altro appunto nelle organizzazioni neopagane c'è la Pagan Federation che è la edizione inglese, c'è il Pagan Pride Project che appunto organizzano un'attività di festa pubblica alla Villa Panfini di Roma ogni equinozio d'autunno. C'è il paganesimo queer, c'è il VCR, che è il World Congress of Ethnic Religion, di cui appunto la Federazione Pagana è rappresentante, e c'è una scheda sulla Federazione Pagana. Poi c'è una bibliografia.
Sì, pronto?
Buonasera, sono Laura Rangoni.
Ciao Laura, sei già in diretta, stavamo parlando del tuo libro, vai pure.
Bene, allora io innanzitutto vorrei ringraziarti Francesco per questa opportunità sì. Che mi dai, e soprattutto perché ho saputo che sei molto attivo e hai... pubblicizzato il mio libro da tantissime parti. Io ti ringrazio perché questo libro è sicuramente uno di quei testi che darà adito a discussioni, critiche, polemiche, proprio per la struttura in sé del libro. Intanto è un tascabile e questo vi fa capire che non è l'enciclopedia della storia delle religioni antiche. Che indubbiamente non sarei stata in grado di scrivere, è un tascabile che si pone come primo scopo quello di divulgare, e quindi il taglio è divulgativo, non è universitario per intenderci, di spiegare al lettore medio, ammesso che in Italia ne esista uno, perché purtroppo la nostra situazione dei lettori è quanto mai tragica, che cosa sono le antiche religioni. E quindi la prima parte del libro consta di una carrellata non esaustiva indubbiamente delle principali religioni dell'antichità, cercando di riportare quelle che sono le caratteristiche fondanti, quindi il pantheon, il sistema, il tipo di devozione di queste antiche civiltà, mentre l'ultima parte, che è stata curata da Davide Marré, riguarda l'universo del neopaganesimo, quindi le persone che cercano in un modo o nell'altro, secondo i loro metodi, secondo le loro anche capacità, di recuperare quanto ci può essere di positivo nelle antiche religioni. E questo è, in generale quello che noi intendevamo offrire come prodotto. Poi speriamo di riuscire ad accontentare i più.
Beh, già è anche innovativa la cosa. Pronto?
Pronto?
No, mi senti?
Sì,
beh, comunque è innovativa anche la cosa, perciò è importante questo, insomma.
Ma soprattutto, il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro è il fatto che ci sono tanti testi che parlano delle antiche religioni, ma singolarmente. Non c'è un testo che sia un'idea così, ribadisco, divulgativa. Cioè, noi abbiamo grandissimi storici delle religioni che hanno fatto degli studi monumentali, però monotematici, mentre la persona che si chiede, ma parliamo di paganesimo, ma chi sono i pagani? chi erano, cosa facevano. È giusto che abbia perlomeno un'infarinatura, poi ovviamente con tutti i limiti del caso. Questo è...
Sì, beh, comunque è un primo libro, ti speriamo che sia una lunga serie dopo.
Ma speriamo, anche perché devo dire ho fatto molta fatica a trovare un editore per questo libro. L'unico editore che è sensibile a queste istanze è Xenia, che comunque ha una diffusione nazionale e ha un suo, insomma, una sua dignità, però i grandissimi editori italiani non ne hanno voluto sapere.
No, ma difatti Xenia è un editore coraggioso e anche meritevole, perché ha fatto parecchi testi di veramente interessanti.
Soprattutto la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che, secondo i grandi editori di questo paese, e non faccio nomi, però tutti voi sapete a chi mi riferisco, sono temi che non interessano a nessuno, mentre secondo me il paganesimo è un tema di un'attualità scottante. Si dice che le radici dell'Europa siano cristiane, noi ribadiamo, no, momento, le radici dell'Europa sono pagane. Anche se bisogna intendersi sul termine pagano, perché non è così facilmente identificabile, cioè voglio dire, un seguace di Istar è pagano, un seguace di Odino è sempre pagano,
sì.
Però ci sono dei grandissimi distinguo tra le singole religioni, anche perché il termine stesso pagano deriva dalla contrapposizione con cristiano,
sì.
I pagani non definivano se stessi pagani, sono i cristiani che poi li hanno definiti tali. E quindi è necessario fare degli importanti distinguo, anche proprio da un punto di vista filologico, per far capire esattamente dove nascono i pagani, chi sono.
E che è un impasardo, anche perché nascono della persecuzione di cristiani verso i pagani.
Ma certo, è un po' come le streghe, no?
Sì.
Come sempre chi vince impone la sua versione dei fatti. Noi abbiamo per fortuna moltissime fonti sul mondo pagano, che sono i classici, però abbiamo anche fonti molto di parte, cioè noi dei Celti sappiamo pressoché niente se non quello che ci viene dai Romani, che li hanno comunque soggiogati.
Sì, e poi appunto da quelli che sono stati contaminati, diciamo di originale c'è quasi niente.
Di originale c'è quasi niente, anche perché obiettivamente secondo me è stato fatto molto per distruggere... Nel corso della storia si è cercato, sovrapponendosi una religione all'altra, di azzerare quelle che erano le istanze della religione precedente, cosa che è riuscita parzialmente, perché poi molti aspetti della mentalità dell'antico religio sono rimasti soprattutto nel folklore o comunque nelle tradizioni, anche se non proprio nella struttura ritualistica del sacro.
Ma allora Laura, la quarta di copertina c'è scritto: l'idea della Grecia e dell'Egitto parlano ancora gli uomini, non è una domanda, è un'affermazione.
Guarda, sì, secondo me è un'affermazione, tieni di conto che al giorno d'oggi la maggior parte, parliamo dell'italiano medio, che è quello che compra, speriamo, il mio libro. Se tu vai a dire all'uomo della strada il dio dell'Egitto piuttosto che il dio della Grecia piuttosto che il dio celtico mi ha parlato, questo chiama la neurodivirie, perché purtroppo non c'è più questa, noi abbiamo 3.000 anni di condizionamento, per cui non si può parlare col dio, ci deve essere qualcuno in mezzo che ti fa da tramite, e le persone che credono in una spiritualità diversa, che credono in una fede che non sia codificata, sono tutti considerati un po' fuori di testa,
sì.
Perché i pagani che si riuniscono, se gli va bene, vengono tacciati di satanismo, se gli va bene, perché non si, come posso dirti, non si riesce a concepire che ci possano essere religioni al di fuori dei grandi monoteismi.
Però vedi, scusa, come già hai fatto esempio il convegno Vica di Biella, però già è una rottura di questo schematismo.
Certo, ma infatti i gruppi neopagani sono molto attivi e devo dire che stanno facendo, ognuno con i propri mezzi, ognuno con i propri limiti, stanno facendo un'opera meritoria per far capire che c'è anche qualcos'altro, cioè c'è, per chi lo vuol vedere, un rovescio della medaglia, cioè non ci sono solo gli ebrei musulmani cristiani. questo movimento di pensiero era già avviato, nel senso che quando negli anni 60 sono arrivate, soprattutto in Italia, le religioni orientali con i vari santoni, lo schema si è un po' incrinato.
Sì.
Poi sai, adesso siamo arrivati al punto che se tu sei un arancione, un seguace di Sai Baba oppure di qualche altro strano santone indiano, non fai più notizia, mentre io mi ricordo anche solo 10-15 anni fa mi diceva: ma sai quello lì segue uno strano individuo che gli dice di fare questo, di fare quello, l'ashram, cioè sembrava una cosa veramente al di fuori,
ma poi
loro considerati fuori di testa. Adesso ci siamo noi che cerchiamo comunque di dire: guardate che esiste anche un'altra realtà, chi vuole vederla, con tutte le sue contraddizioni, perché poi ogni religione, dal grande monoteismo alla microsetta, ha all'interno le sue contraddizioni, perché siamo solo uomini.
Sì, o perché siamo solo dei, e non abbiamo un Dio unico.
questo secondo me è già un'affermazione che non tutti riescono, capisci, a digerire, perché comunque il condizionamento culturale di tanti anni ha fatto sì che se tu dici: ah, però ci sono tanti dei, uno dice: ma come? Viene a mancarmi il referente di Dio Padre buono che mi abbraccia, che poi in realtà non è così.
Sì, ma tu stai parlando di una radio in cui insomma non si meravigliano di questo.
Quindi, come dire, bisogna piano piano fare. Tanto, sai, Roma non è stata fatta in un giorno, e per convincere, per cambiare una mentalità ci vuole tantissimo tempo e tantissima pazienza. E poi i pagani, tutto sommato, i neopagani sono gruppi anche che hanno una fortissima base individualistica, e quindi spesso non sono d'accordo tra di loro.
Questo è un grosso problema, purtroppo.
Ed è d'altronde, se tu guardi nella storia delle religioni, spesso è così, tu metti insieme un luterano, un cattolico e un, che ne so, un ortodosso, tutti che hanno di contrasto che quelli che hanno, ma gli stessi cattolici, se tu guardi all'interno del cattolicesimo, ci sono gruppuscoli di persone che sono tolleranti, ci sono gli intolleranti, ci sono i focolarini, c'è l'Opus Dei. Quindi all'interno, quando c'è una struttura, al suo interno necessariamente si formano delle correnti. Io credo che sia un problema di potere, perché il potere corrompe sempre.
Allora, volevo farti una domanda. Sempre sulla quadra di copertina trovo che il grande insegnamento delle religioni misteriche. Ma per te il paganesimo è anche misterico?
Allora, da un punto di vista storico esistono le cosiddette religioni misteriche, che hanno una connotazione culturale ben precisa. Sicuramente alcune religioni misteriche pagane avevano una forza di attrattiva eccezionale. Dire che il paganesimo è mistero, bah, non lo so, sono quelle affermazioni che bisogna fare con un po' di prudenza, perché obiettivamente sì, esistono religioni misteriche che ai loro iniziati danno degli insegnamenti di fondamentale importanza. Bisogna anche capire che cosa è stato tramandato di queste religioni, che cosa è stato, proprio perché misteriche, velato, e quindi noi lo interpretiamo in un modo che magari non è quello originario.
Perché tu usi il termine neopaganesimo?
Scusa, non ho capito.
Perché usi il termine neopaganesimo? Cioè,
uso il termine neopaganesimo perché a livello di storici delle religioni c'è questa, come posso dirti, questo modo d'uso. Per paganesimo si intende comunque religioni che sono morte, religioni che non sono più seguite, che non hanno più alcuna validità, insomma, che sono scomparse.
Archeologia.
Sì, archeologia della fede. E secondo me, quindi, cioè, per avere, perché sai, io devo anche cercare, non essendo un libello ideologico, ma un libro che comunque si attiene alle fonti storiche, io devo anche cercare di dare un'idea per quanto più possibile scientifica della tematica trattata. E quindi i grandi storici delle religioni definiscono i movimenti che cercano di recuperare i valori del paganesimo neopaganesimo. È una parola brutta, però è giustamente per identificare le persone che vivono adesso e che hanno una determinata ideologia da quelli che vivevano allora e che avevano... Anche perché obiettivamente è difficile adesso essere pagani come lo erano loro. È difficile perché comunque sono cambiati i tempi, sono cambiate le mentalità, sono cambiate anche solamente, non so, l'aspetto orografico del paesaggio. È difficile fare il Celta a Milano, capisci cosa voglio dire?
Sì, beh, sappiamo che tu sei molto legata al concetto di natura. Io sono più legato al concetto anche di tecnopaganesimo, che è questa... Infatti su internet è famosissima la nostra diatriba sull'anima delle lavatrici.
Sì, ecco. Io continuo a non credere che la mia lavatrice abbia un'anima.
Però no, siccome in molte meninistiche sta ripresa questo nostro dibattito che abbiamo avuto a Biella, sai, questa discussione sull'anima delle lavatrici, appunto anche i nostri ascoltatori lo sanno, allora è giusto ricordarlo.
Ecco. Io purtroppo non ho molto tempo e quindi non
seguo. Sì, no. Sì, sì, ma non ti preoccupare.
Solamente quello che mi raccontano, ma è molto poco, obiettivamente.
Sì, comunque adesso fai che tutto il bacio in internet, perché adesso la trasmissione appunto verrà caricata anche in MP3 su internet, perciò comincia a essere anche un po' più virtuale. Fratella, tu...
Se i druidi avessero avuto internet probabilmente sarebbero ancora qui.
Probabilmente non abbiamo ancora trovato la connessione. Probabilmente qualche sito di druidi è rimasto in giro, solo che non riusciamo a trovarlo nei motori di ricerca.
Già.
Io ho questa visione. Sta attenta, vedo che tu appunto parli di matriarcato, però ho visto che il matriarcato ha avuto un successo televisivo col discorso di Susie Bledi, che Misteri per caso, non so se l'hai seguito.
No, non l'ho seguito. Perché non amo questa divulgazione un po' così, come posso dirti, troppo superficiale. Allora, il discorso del matriarcato, che non è neanche esatto come termine, perché il matriarcato, cioè il potere delle donne, non è esattamente quello che io intendo. Si usa matriarcato, ma è un po' un termine...
È una convenzione.
È ancora molto discusso a livello degli storici, cioè è evidente che c'è stata una religione primordiale basata sul culto della fertilità e sul culto della madre terra. Questo è un dato di fatto che ormai è assodato, è appurato, ci sono migliaia di scritti luminari su questa cosa. Come poi si svolgesse questo culto noi non lo sappiamo, perché la storia si fa sulle fonti e noi non abbiamo fonti di quel periodo se non fonti di tipo archeologico, documentarie, cioè voglio dire statue, per esempio le Venere paleolitiche, abbiamo qualche incisione, però non abbiamo la Bibbia della Grande Madre,
per fortuna,
che sia scritta e che sia spiegato il culto. E quindi noi possiamo fare delle ipotesi su quello che poteva essere il culto della Grande Madre, soprattutto vedendo come si è poi sviluppato nelle figure femminili divine delle religioni successive. Questo è ciò che noi, se vogliamo attenerci alla storia, dobbiamo fare. Poi, per me, tu lo sai bene, è molto affascinante l'idea che ci sia la dea che essendo la madre terra tutto sostiene e tutto abbraccia, insomma è una visione.
Sì, beh, diciamo che quando delle tue relazioni al convegno, io ho sempre parlato qui in trasmissione facendo una relazione di convegni di Biella e ho anche inserito sempre appunto anche la tua relazione, insomma, come presentazione e spiegazione, insomma, perciò i nostri ascoltatori ti conoscono, non sei una sconosciuta qui nel Veneto, almeno dal punto di vista radiofonico, almeno è stata citata.
Bene.
Bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
Ma io no, volevo solamente ringraziarvi per questa opportunità che mi avete dato e spero che questo genere di studi venga portato avanti, perché nonostante le divisioni che ci sono tra i gruppi, vogliamo chiamarli pagani, se non neopagani, comunque è importante che si parli dell'argomento e si porti a conoscenza delle persone che esiste questa realtà, a prescindere da chi ha torto, chi ha ragione, chi ha un papa, chi ha un pontefice, chi ha una papessa, che queste sono le polemiche che ultimamente
sì, che sono anche stupide.
Non importa le nostre divisioni, la cosa importante è che siamo tutti incamminati su questo antico sentiero, e chi corre, chi zoppica, chi va a gattoni, ognuno ha il suo passo.
Bene.
È importante far capire che ci siamo.
Grazie per essere intervenuta, speriamo di risolvere un po' di problemi tecnici, speriamo di poterti risentire più facilmente, più agevolmente. Facciamo gli auguri, ricordiamo il libro, Laura Rangoni, Il Paganesimo, Semi a casa editrice, e 6,50 euro è una cifra che si può spendere, che noi invitiamo a spendere.
Grazie
Laura,
A presto.
Speriamo molto presto. Speriamo di risolvere i problemi tecnici. Grazie, ciao
Laura.
Ciao Laura.
Bene, ecco appunto adesso Laura è intervenuta, così l'avete conosciuta dal punto di vista radiofonico. Ettore, vai pure.
Certo che dopo aver sentito Laura Rangoni, che io la conosco, è una ragazza, come avete sentito, insomma, che si presenta molto bene. Io oggi avevo presentato un paio di cose che adesso magari vediamo se il tempo poi non è il tempo, insomma, ci dà una mano.
Sì, purtroppo, sai, cioè era troppo importante.
No, ma scherzi, Francesco, ci mancherebbe altro. Per avere ospite Laura Rangoni non è da tutte le radio, credimi. Ecco, io vi volevo parlare oggi di Imbolc, che è una festa celtica che si festeggia proprio in questo periodo, il periodo di febbraio. E magari adesso vi leggerò qualcosa che è tratta da qualche sito internet, tipo Celtic War, in cui c'è qualche figura che scrive a proposito di Imbolc, e così magari vi fate un po' un'idea che poi anche la religione cristiana ha marciato sopra questa festa. Verso la fine di gennaio è tutto un susseguirsi di ricorrenze religiose e non, dai giorni della merla forse più conosciuti alle feste di campagna spesso circoscritte a piccole zone. Curiosa ad esempio la festa di Ardesio nell'alta Val Seriana, detta anche festa del Zeneru, durante la quale si porta per le strade del paese un fantoccio che rappresenta l'inverno con grande fracasso e grossi campanacci, pentole rotte, raganelle, tolle e molle da camino, e che dopo essere stato processato viene bruciato tra spari e scoppi di mortaretti. La Giobana, invece, è una festa che viene fatta nel Comasco, e la Giobba nel Varesotto. Sono molto simili ad alcune feste del carnevale, ad esempio il rogo del povero Piero a Trezzo d'Ada, e le feste di metà quaresina come la Rasgal la Eggia, vuol dire brusa la veccia, che questa viene fatta in piazza Pontida a Bergamo, con l'inevitabile falò dove viene bruciato il fantoccio. Il filo conduttore di tutte queste feste sembra proprio essere il fuoco, che si preannuncia dalla seconda metà di gennaio con i fuochi per Sant'Antonio. Vi sono poi feste religiose come ad esempio quella famosissima di Sant'Orso d'Aosta, durante la quale si prevede la fine dell'inverno in base alle condizioni meteorologiche della giornata del 31 gennaio. Se ci sarà il sole, l'orso si sveglierà e si girerà sull'altro fianco per riaddomentarsi, e quindi l'inverno continua. Altrimenti, se pioverà, ci si avvierà verso la primavera. Un'altra festa interessante è quella della Madonna delle Candele. Se piove il giorno della candelora, dall'inverno semafora. Questo è un detto che si usa anche qua nel Veneto. Questo è forse il più usato dei proverbi, riferito a questo periodo dell'anno, e la festa dove la più fedele fra le tante è il significato originale della festa di Imbolc, che significa festa delle luci. Vorrei segnalare a questo proposito una località interessantissima dal punto di vista storico e culturale, dove si celebra da secoli o forse da millenni la festa della Candelora ed almeno San Salvatore. Il 3 febbraio, inoltre, è la festa di San Biagio, al quale è legato soprattutto Milano. L'uso del panettone messo in serbo a Natale proprio per essere consumato in questo giorno, commemorando la miracolosa guarigione operata appunto dal santo e grazie al quale viene proposta la protezione delle malattie della gola. In molte chiese, infatti, nel giorno dedicato a San Biagio si benedice con la gola con l'imposizione di due candele benedette. Moltissime di queste feste terminano con un falò. Dopo un sommario processo al mese di gennaio, al povero Piero, alla vecchia, all'inverno e via dicendo. Appare chiaro qui il desiderio di esorcizzare le forze ostili della natura, personificate appunto da gennaio dalla brutta stagione. Imbolc, la festa celtica della dea, e ora Brigantia, Matirona, ascolta la preghiera delle donne della terra dei Celti. Tu sei la molto saggia, la molto pura. Colui che comprende la sua esistenza comprende il mistero delle madri. Imbolc, pronunciata Imhoilg in irlandese, letteralmente in Tebelin the Mother, nel ventre della madre. Terra è chiamata anche Heimolk o Brigantia. E Ambivic Holcis in gallico antico, che significa attorno al levatoio in antico celtico. È la prima delle tre feste celtiche dedicate alla primavera, essendo le altre Alban, Eiler il 21 marzo, Beltane il 1 maggio, e si festeggia il primo e il secondo giorno di febbraio. Generalmente la festa cominciava il 31 gennaio, perché i Celti i giorni cominciavano dalla notte, vedi anche Samhain o Halloween il 31 ottobre, ed aveva il suo culmine probabilmente il 2 febbraio, quando il giorno diviene visibilmente più lungo e la luce comincia a vincere la battaglia contro le tenebre. Imbolc infatti si colloca a metà tra la notte più lunga dell'anno del solstizio d'inverno, 21 dicembre, e l'equinozio di primavera, 21 marzo, quando la notte è lunga come il giorno. L'inverno celebra ancora il suo trionfo, i corsi d'acqua, i laghi, le fontane sono ghiacciati, i prati e gli alberi sono ricoperti da brina. La natura scintilla sotto il manto freddo che pare congelare la vita. C'è una telefonata, Francesco? La prima delle tre celebrazioni della primavera, poiché che essa ha luogo al momento della prima comparsa dei bucaneve e delle prime avvisaglie del disgelo e della scomparsa delle scorie dell'inverno. Il sole bambino, nato dalle profondità dell'inverno, solleva il suo volto e la terra toccata i primi raggi di calore. Il nome gaelico sembra riferirsi al latte di pecora, che scorre quando nascono gli agnelli proprio in questo periodo dell'anno. Questa festa era dedicata alla dea Brigid, figlia del dio buono, il Dagda, Brigantia, figlia di Daga Devos, la dea dei poeti, dei guaritori, delle levatrici e delle forze femminili presenti in natura, e cadeva nel mese di Ogam, dal salice, l'albero femminile per eccellenza. Essendo la dea Brigitta in Irlanda e parti della Scozia, signora della poesia e anche la festività dei bardi e delle competizioni poetiche. La festa di Imbolc viene trasformata dal cristianesimo alla vigilia della Candelora, il momento della presentazione del Cristo al Tempio, consacrata la Vergine Maria a Santa Brigitta in Cales. La festa viene chiamata Coin Fire, festa di Maria, oppure nell'alternativa più recente Givul for Even, festa delle Vergini, anche se alcuni druidi, perfino i pagani, utilizzavano il termine Candelora. Anche se Imbolc era una festa della primavera, le condizioni atmosferiche, specialmente nelle terre di Celtia, non erano ancora tra le più favorevoli per festeggiare all'aperto, perciò la sacralità di Heumelk veniva vissuta particolarmente in famiglia, coi ragazzi e le ragazze che intonavano canzoni e preghiere alla dea Brigit. Era anche la festa delle nascite, non solo degli agnelli, ma anche tra gli umani, in quanto 9 mesi prima, tra gli eccitanti fuochi di Beltane, le coppie usavano salutare l'arrivo dell'estate. Per i druidi di ieri e di oggi, la sacra festa in onore della donna è di rito praticato ancora oggi dai gruppi druidici, è particolarmente gentile, bello e garbato ed interessato di poesia. Il rituale adatto a Dimbolk consiste nel prendere una candela bianca, piantarla in un calderone pieno di terra, oppure immergerla in un pieno d'acqua che, simboleggiando il corpo della dea e le acque dell'utero femminile. Oppure si può onorare la dea madre con 8 candele che emergono dall'acqua al centro della cerimonia. Una volta accesa la candela si medita e si ringraziano le nostre madri e le madri delle nostre madri. Questa è anche la festività dell'anno celtico, adatta alla visualizzazione dei nostri progetti, dei nostri sogni, ancora astratti ed avvolti nella speranza. Le candele vanno infuse di amore, sogni, preghiere. Per i Celti, l'albero protettore del giorno dedicato ad Imbolc era la betulla, che era sacra alla dea Brigit, patrona anche delle nascite dei bimbi concepiti a Beltan. Essa era quindi, come affermano più volte, la messaggera della nuova vita che si affaccia al mondo, come la betulla, che è considerato un albero colonizzatore del bosco. Si diffonde spontaneamente, resiste al freddo e occupa i terreni inviando i propri semi ovunque. Nell'antico glossario irlandese di Cormac vengono indicati gli obblighi per questa festa: assaggiare ogni cibo secondo l'ordine. Ecco che cosa dobbiamo fare ad Imbolc: lavarsi le mani e i piedi e la testa. Spesso si approfitta della festa per tenere un eisfod, che vuol dire seduta in gallese, dedicato alla poesia e alle lodi cantate alla dea nelle sue molteplici forme. Ecco, questa era un po' la festa di Imbolc. Poi vi volevo parlare un attimino, visto che è appena finito il carnevale, magari qualcuno non conosce come è nata questa storia e il termine e il significato di carnevale. La parola carnevale significa togliere la carne e in origine si riferiva al solo giorno prima dell'inizio della quaresima, periodo di penitenza, digiuno e rinuncia. Prima dell'inizio del periodo quaresimale era quindi tradizione preparare i banchetti con libagioni a base di carne. Valeva per chi se lo poteva permettere comunque, per poi affrontare un periodo di assinenza e preghiera. Le origini del carnevale vanno ricercate in antichi riti legati al rapporto tra uomo e terra e nel periodo in cui i lavori della terra subivano un arresto, la vita sociale si intensificava. Chi era uso a lavorare la terra nel periodo che andava dai primi dell'anno all'inizio della primavera aveva tempo per frequentare il vicinato e per celebrare riti propiziatori per il ritorno della luce e la fertilità dei campi. Ecco in questo caso la festa di Imbolc. L'uso della maschera che ride era legato alla credenza che la risata, anche se non reale, allontanasse gli spiriti maligni e con il volto coperto l'uomo, non più legato dalla propria umanità, potesse lasciarsi andare ad atti e comportamenti solitamente inusuali e mal tollerati. Ecco un esempio, no, che magari anche noi da bambini, quando ci si metteva la maschera, magari ci si lasciava andare a un sacco di feste, salti, libagioni, perché si aveva, no, il pensiero che magari nessuno ti conoscesse. Ecco che qua fanno riferimento a queste cose. Abbandonarsi ad estreme licenze sessuali potrebbe essere riportato agli antichi riti propiziatori che credevano l'unione di corpi sulla nuda terra come omaggio alla madre terra, riti radicati soprattutto tra i popoli celti. Successivamente, come la diffusione della religione cristiana prima e cattolica poi, il carnevale ha assunto il significato di inizio ufficiale delle celebrazioni quaresimali. Ecco qua, anche qua, ci hanno messo le mani per poi mistificare un po' tutto. Di qui la ricerca del divertimento col periodo di carnevale, che segue immediatamente il periodo di Natale, il culmine delle celebrazioni carnevaleste viene raggiunto il martedì che precede l'inizio della quaresima, che sarebbe il martedì grasso. Fanno eccezione le zone ove si segue il cosiddetto rito ambrosiano introdotto da Sant'Ambrogio. Per esempio, ecco, voi sapete che il carnevale in provincia di Milano termina 10 giorni dopo il nostro, praticamente. Ecco, alla fine del carnevale è tradizione consumare libagioni a base di carne di maiale, sanguinaccio, frittelle e poi dolci tipici, insomma. Ecco. E il carnevale, il periodo che precede la quaresima, è l'adattamento cristiano di antiche usanze pagane, quali anche, ma non solo, i Lupercali, riti di purificazione del 15 febbraio celebrato dai sacerdoti luperci. Tu sai qualcosa, Franco?
Sì, beh, erano dei rituali un po' particolari che erano legati alla fertilità. Dal Monte Palatino, dei ragazzi vestiti quasi nudi, con delle cinghie appunto fatte con la pelle di capra, scendevano gridando e urlando come fossero dei lupi e colpivano con queste cinghie le donne per renderle fertili, appunto. Era un rituale di purificazione.
Pensate un po'. E i Saturnali, festa popolare dell'antica Roma in amore di Saturno, che nel periodo si svolgevano tra il 17 e il 23 di dicembre, annullava le barriere servili e sociali. Dal 400 il carnevale sostenne una serie di attacchi repressivi dai moralizzatori dell'epoca. Giudicavano infatti troppo pagani i riti, i festeggiamenti, i banchetti che si svolgevano in quel periodo. Mal tollerati erano anche le sagre popolari, talune alquanto rozze, come la festa dell'asino e quella dei folli, con stravaganze oltre misura. Pensate un po' che patrimonio magari culturale e in riferimento a queste feste che si è perso perché qualcuno ci ha messo le mani sopra e ha detto è giusto che da questo momento queste cose non vengano più fatte, ma è giusto che seguite magari il percorso dell'incenso. Questo mi avete capito, vero? Nonostante questo, il carnevale ha continuato a dar vita a nuove forme celebrative, combattimenti tra classi diverse di cittadini e fra circoscrizioni a colpi di sassi e bastoni, da cui l'uso degli attuali manganelli in plastica. Lotte rituali tra rioni e quartieri di una stessa città, a tutt'oggi la battaglia delle arance a Ivrea e tra cittadine diverse. Pensate un po', queste feste quanti anni che hanno. Questo accadeva per le strade tra il popolo, mentre nella quiete dei giardini e nelle sale dei sontuosi palazzi la nobiltà si dilettava in giochi cortesi, sbalordendosi a vicenda per l'abilità nell'utilizzo delle armi. Nel tardo Medioevo il trasferimento si diffuse nei carnevali delle città. In quelle sedi il mascherarsi consentiva lo scambio di ruoli, il burlarsi di figure gerarchiche, il satireggiare vizi di persone e malcostumi con quelle stesse maschere, oggi note in tutto il mondo, che sono poi assurte a simbolo di città e di debolezze umane. La tradizione del carnevale ha fatto in modo che ogni regione italiana avanti una propria originalità, richiamando turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Tra quelli più famosi, comunque li conosciamo, Viareggio, Venezia, Putignano, Cento e che tra l'altro il carnevale di Cento è gemellato col carnevale di Rio de Janeiro. È incerta la radice etimologica del carnevale, c'è chi la farebbe risalire al Carus Navalis, carri a forma di nave usati a Roma nelle processioni di purificazione, a chi al carnem levare, tradizione medievale di consumare un banchetto di addio alla carne la sera precedente il mercoledì delle ceneri, saziandosi fino alla nausea prima dei digiuni quaresimali. Le ceneri, rito propiziatorio di origine contadina, ben augurale per la fecondità della terra, consisteva nel bruciare in piazza un grottesco spaventapasseri e seppellire le ceneri proprio quel mercoledì. Due i carnevali più lunghi d'Italia, l'ambrosiano, detto anche carnevalone, che si conclude il primo sabato di quaresima, 4 giorni più tardi di quello romano, che è a Putignano in Puglia, che inizia addirittura a Santo Stefano e finisce alle ceneri, col funerale e il rogo del fantoccio del re carnevale. Arlecchino, servo balordo e opportunista e bergamasco di San Giovanni Bianco in Val Brembana, non veneziano. Il suo nome deriva probabilmente da Alequin, satiro comico delle rappresentazioni medievali francesi. I coriandoli, tondi di carta colorata, inventati si dice da un milanese, all'origine erano semi della pianta di coriandolo, ricoperti di gesso, come confetti da lanciare dai carri e dai balconi. Durante i festeggiamenti era usanza cucinare dolci veloci, poco costosi, da offrire alla moltitudine di persone che intervenivano. Poi vi voglio così anche parlare del Carnevale di Venezia. Maschere a Venezia del XVI secolo. Maschere e feste hanno reso celebre il carnevale veneziano in tutto il mondo, ma nella notte dei tempi, che si perde ormai la sua origine lagunare, è datato infatti nel 1094 il primo documento a riguardo. Allora era doge Vitale Falier a Venezia, era già una grande e temuta potenza. Proprio in quell'anno la Serenissima stipulò con Bisanzio un patto vantaggioso che offriva ai veneziani magazzini e terreni a Costantinopoli, oltre a cospicue esenzioni fiscali. Così la potenza veneziana proclamava il suo trionfo nel Mediterraneo. Circa 200 anni dopo, nel 1296, il giorno precedente la Quaresima, veniva pubblicamente dichiarato festività. Da allora il carnevale ha accompagnato la vita della città, spesso prendendo spunto dalla sua stessa storia. Accade così che la grande vittoria riportata nel 1571 contro i turchi fu pretesto per lunghi mascheramenti e festeggiamenti negli anni a seguire. Maschere del carnevale veneziano, ma è nel XVIII secolo che Venezia conquista la fama definitiva di città del carnevale. In questo secolo attiravano in laguna da tutta Europa, i più ricchi e nobili signori, oltre ai sovrani e ai principi delle maggiori corti. Divertirsi era imperativo di casini, ridotti e teatri, dove si svolgevano vere e proprie stagioni con eccezionali prime. Nel 1769 vi partecipò in incognito anche l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, e solo quando la Repubblica cadde conquistata da Napoleone nel 1797 la città abbandonò per sempre questa tradizione, e solo nel 1979, praticamente non tanti anni fa, per merito di un uomo di teatro come il regista Maurizio Scapparro, che il carnevale veneziano tornò a essere tra i più famosi al mondo. Da allora tipiche maschere come la bauta bianca e liscia, la moretta, un ovale di colore nero, e la gnaga dall'aspetto felino sono tornate a dominare l'atmosfera carnevalesca di campi e campielli. Ecco, come vedete, quante cose che magari noi non sappiamo. Adesso vi voglio parlare di una cosa che mi sta anche un po' a cuore, visto un po' il discorso che abbiamo fatto prima anche con la Laura Rangone. Martirio di un sacerdote pagano. Preso il controllo dello Stato romano, i cristiani iniziarono a perseguitare i pagani, Bande di cristiani fanatici incendiavano i templi, uccidevano i sacerdoti, costringevano i pagani a fuggire dalle loro case e si impadronivano dei loro beni. Sapremo poco o nulla di queste imprese se gli stessi cristiani non avessero tramandato la loro versione di queste stragi facendosi vanto. Nelle memorie di Dio Scuro, la religione tradizionale è presentata sotto forma di culto di demoni, deve essere estirpata con ogni mezzo e il fuoco il mezzo migliore. La morte tra le fiamme del sommo sacerdote pagano non fu la prima e non fu neppure l'ultima. Giordano Bruno, un millennio dopo, vittima dello stesso potere, morirà tra le fiamme. E i roghi però non erano riusciti a distruggere il pensiero dell'uomo. I pagani adorano il loro Dio. C'era una città a occidente del lago di cui veneravano un idolo di nome Kotos, che stava innalzando su una finestra dentro una casa e quando entravano nella porta di casa chinavano per lui la testa fino a terra e lo adoravano. I cristiani denunciavano alle autorità civili i pagani accusandoli di sacrifici umani. Andarono i presbiteri di queste località e riferirono al mio padre spirituale che tutto quello che facevano i pagani e come rapissero i bambini piccoli dei cristiani e ne facessero sacrifici al loro dio Kotos. Arresto, interrogatorio e confessione dei pagani. Così presero una quantità di loro, li interrogarono verbalmente ed essi dichiararono senza tortura: noi abbiamo spesso ucciso i bambini piccoli dei cristiani, versiamo il loro sangue sull'altare ed estraiamo le loro viscere, le tendiamo come nervi per le nostre cetre e cantiamo con essi i nostri dei. Cioè, pensate un po', le autorità civili non credono alla denuncia e rilasciavano i pagani. Cioè, questi si autodenunciavano di cose che non avevano fatto. Gli uomini che erano stati presi diedero del denaro per liberarsi, poiché gli uomini di quella provincia sono gente avida di denaro. Come ebbe sentito questo dei presbiteri, il santo vescovo Abba Macario si levò e andò con loro, e andammo con lui altri due personaggi, e questi due presbiteri camminavano innanzi a noi. Quando fummo penetrati nella provincia per 5 miglia, vedemmo il tempio che era il loro. Il vescovo Macario disse: com'è che è vero che vive il Signore? Anche se dovessero uccidermi, non me ne andrò prima di esserci entrato, e avanzò dal lato della porta del tempio. A sentir ciò i sacerdoti vennero fuori e avevano armi in mano e lance e asce, e insieme alle donne andarono sul tetto del tempio per gettarci pietre addosso. Il vescovo Macario disse: che avete in comune con i figli dei cristiani che immolate agli idoli? Ed essi risposero: non è la verità. E disse loro il santo: che non è fatevi entrare il, se non è fatemi entrare e visitare il tempio. Ed essi gli dissero: vieni. I pagani mandarono a chiamare il loro sommo sacerdote, si levarono allora 20 uomini e chiudono la porta dietro di noi, decisi a ucciderci. Noi eravamo 4 in tutto. Disse il loro capo: si vanta e si informi il nostro sommo sacerdote prima di tutto, innanzi di ucciderli, chiamatelo al sacrificio del nostro dio Kotos. Il resto fu d'accordo con lui e il nome del loro capo era Omero. Fine della trattativa, i cristiani assaltarono il tempio. Ecco che il santo Apa Visa batté alla porta. Quelli non risposero e lui gridava da fuori, e subito la porta del tempio si aprì immediatamente e entrò il santo Apa Visa con alcuni monaci e facevano 14 uomini. Il tempio venne incendiato, subito fummo sciolti e disse il santo Apa Visa al padre mio: fai una di queste cose, e tu appicchi il fuoco, e io ti prego, e tu preghi, e io appicco il fuoco. Gli disse il padre mio: no, anzi, leviamoci e preghiamo tutti insieme, finché il fuoco cali dal cielo e bruci il tempio. Ed ecco una grande fiamma di fuoco circondò tutto attorno il tempio intero, ed i muri del tempio caddero a terra, e il fuoco li divorò fino alla fondamenta. A caccia di pagani, in quel momento un demone impuro entrò in un uomo e se ne andò dalla città gridando che tutti i pagani fuggono perché esso, Visa e Macario di Tou sono venuti.
Si pensa che le distruzioni le hanno fatte migliaia e poi le hanno raccontate come hanno voluto. Sì.
Il padre mio incontrò Omero, il loro capo sulla vita. Immediatamente il padre mio fece cenno a suo dicendo: afferratelo e legato, e legatelo, gli disse il padre mio, ti brucerò vivo con il tuo dio Kotos. Il sommo sacerdote venne bruciato su rogo. Arrivarono e giunsero alla città, e la folla di ortodossi uscì e si diresse verso di loro. Allora gli ordinò che accendessero il fuoco e gettassero Omero, il sacerdote, in esso, e quelli lo bruciarono con altri idoli che lo trovarono nella casa. Conversione dei pagani, il resto dei pagani, una quantità di loro, divenne cristiana. I pagani fuggono, alcuni altri non vollero, ma presero quel che possedevano, lo gettarono nell'acqua e nei pozzi e se ne andarono loro, i loro idoli, in un luogo deserto. Distruzione degli oggetti di culto, noi facemmo il conto degli idoli che erano stati distrutti in quella occasione e trovammo che assommavano a 306 idoli. Espropriazione dei beni pagani quanto a quelli che erano fuggiti, e poi i cristiani andavano ad abitare nelle loro case. Questi sono riferimenti bibliografici.
Beh, abbiamo pochi minuti, abbiamo ancora sette minuti.
Allora mi piacerebbe così anche informarvi dei culti pagani in Italia e radici celtici, un po' di esempi. La Valle Camonica, santuario della preistorica, ecco, voi dovete sapere, no, che in molte pietre nella Valle Camonica ci sono un sacco di dei simboli e incisioni rupestri. Ed è molto interessante, io sono stato a vederla, vale la pena magari se qualcuno è in quella zona fare un salto. La Valle Camonica, santuario della preistoria, con centinaia di migliaia di incisioni rupestri, avevano già una solida tradizione spirituale quando gli evangelizzatori giunsero tra quelle montagne, che custodivano da millenni un panteo di divinità legate all'adorazione del sole, alla caccia, al culto dell'acqua. Avevano fatto proprio il dio celtico Cernus della testa di cervo, mirabile incisione nel parco delle Naquane a capo di ponte, ed era anche la divinità romana che erano state sovrapposte a quelle locali. Toponimi inerenti ai pagani sono frequenti in tutto l'arco alpino ed indicano spesso siti culturali precristiani. A Savione le Rumine, all'uscita del paese verso Fabrezza, praticamente c'è questa località dove che c'è un sacco di cose che fanno riferimento a culti pagani e a, come si può dire, a pietre dove una volta facevano le varie
i vari rituali, i vari feste, i vari punti di incontro, i vari punti magici.
A Saviore la tradizione celtica di accendere i fuochi nella notte del solstizio d'estate è stata mantenuta fino a pochi anni fa. Per la festa patronale, il 24 giugno, si facevano ardere lumicini preparati con resina d'abete, posti su tutto il muro che circonda un tempio. Una leggenda parla poi di fiammelle vaganti prima dei temporali. Tale usanza è testimoniata in Irlanda, Russia, Svezia, Norvegia, Spagna, Grecia e Germania e celebrata ancora oggi nei dintorni di Astat, che è il più antico sito celtico in Austria. I fuochi di San Giovanni proteggono i raccolti dei demoni e il calore rende fertile la terra. Un'ampia trattazione dell'argomento è contenuta nel ramo d'oro di James Fraser. Il Venerdì Santo durante...
Deve prendere un po' con le molle comunque, dai.
Sì. No.
Per le sue interpretazioni più che altro, non per i documenti.
Il Venerdì Santo, durante l'usanza del Maridà, le put, si accendono grandi falò e si intonavano cori epitalamici. Del resto, persino la Chiesa eccezionalmente celebrava la nascita di un santo e non la sua morte, sovrapponendola a riti pagani. La parrocchia di Saviore per l'occasione donava pane bianco, ciliegie, pere e carube anche per gli abitanti dei paesi vicini. Ecco, anche l'erogazione, una delle feste cattoliche più sentite nel mondo rurale, conservano in un legame con i culti della fertilità della terra, retaggio di un politeismo cristiano di origini ancestrali. Ai neonati si faceva sempre il segno della croce prima di portarli fuori, affinché non fossero sterrati per la medesima ragione. Le donne non uscivano mai di casa con il capo scoperto. I santi cattolici furono sovrapposti a divinità pagane, come San Vito invocato dai Longobardi contro le vipere, cui sono dedicate santelle nei viali di campagna, e tra cui si cita che ce ne sia anche uno per una strada per Prata. Ecco, come vedete, purtroppo con l'avvento del cristianesimo, molte di queste festività, di queste iniziative celtiche si sono state impadronite e poi magari anche fatte a modo loro, in modo da mistificare quella che era la storia. Pertanto qualche usanza è ancora, ci è ancora rimasta, però sarebbe, secondo me, è molto interessante approfondire queste tematiche, ecco, per ritornare a quelle che erano le nostre feste.
Esatto, le antiche feste delle nostre
senza radici. Nessun retaggio da parte del...
Ciao Stefano.
Ecco.
Siamo addirittura d'arrivo. No, vabbè, questo qua è un po' sballato. Questo è giusto. Abbiamo un minuto. Salutiamo.
Io saluto tutti quanti. Spero magari di essere presente anche in una prossima.
Sì, a marzo sicuramente. Poi ci metteremo d'accordo per le date.
Esatto. E poi magari parlare anche delle iniziative che abbiamo in corso. Abbiamo due progetti. Ve ne avevo già parlato anche prima. Di due feste che probabilmente faremo tra primavera e l'estate prossima.
Bene, io saluto gli ascoltatori. Ricordo che abbiamo avuto prima in trasmissione un intervento molto bello Laura Rangoni, autrice del libro Il Paganesimo, pubblicato in gennaio del 2005 da Senia, che è un libro interessante che io invito tutti quanti ad acquistare. Probabilmente, se risolviamo dei problemi tecnici, avremo più spesso anche Laura Rangoni in collegamento e speriamo anche altre persone. Io vi saluto tutti quanti, vi do appuntamento a giovedì prossimo e se volete la trasmissione la trovate su internet. Ciao a tutti.